Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise.
Iniziavano così gli episodi di Star Trek, notissima serie di fantascienza americana. Arrivare su di un altro mondo che la fantasia umana avrebbe avuto difficoltà a immaginare è lo stato d'animo con cui porsi se si giunge in Venezuela. Lo shock inizia già all'aeroporto, dove i telefonini non funzionano perché le autorità nazionali non onorano i contratti di roaming. Le compagnie quindi riducono al minimo il servizio. È possibile comprare una SIM locale, ma bisogna chiedere a un venezuelano perché è necessario presentare un documento d'identità. In alternativa, si allunga la mazzetta all'impiegato. In una nazione dove il salario minimo si aggira sui 32 franchi, un paio di dollari sono più che sufficienti. In fondo, un abbonamento costa pochi centesimi al mese. Tutto dovrebbe essere sussidiato in Venezuela, anche la telefonia.
Io apprendi che la maggioria delle volte le cose non sono lo che parece, che siamo una specie che si specializza in mentir per così costruire un porvenir con mentira. Cuenta quante volte facciamo desaparecer con solo una frase lo che non quisiéramos perdere.
Attendo la mia guida. E malgrado il fatto che cerchi di non apparire sperduto, sono molti i facchini che mi si avvicinano. Ma non vogliono aiutarmi a portare i bagagli, vogliono cambiare i miei dollari in moneta locale. Ufficialmente, per un dollaro, ci vogliono 10 bolivares. Nella realtà il cambio è di 1 a 900, come mi spiega una persona che di questo vive e che dice che c'è una sola ragione. Il cambio che il governo vorrebbe è assurdo. Vedi quanti uffici di cambio ci sono qua attorno? Sono aperti, ma nessuno li usa, perché nessuno è così matto da cambiare a quel tasso. Se venisse rispettato, un caffè costerebbe 12 dollari americani. Le autorità chiudono un occhio, ma se ti prendono con dollari addosso potresti finire in galera, perché è vietato possederne. E gli stessi venezuelani non hanno più fiducia nella loro valuta. Dopo questo corso rapido di economia, mi guardo in giro mentre il mio contatto tarda ad arrivare. Vorrei andare in bagno, ma è stata la prima cosa che mi è stata detta dagli amici. Se ti scappa, resisti, perché è un classico che i turisti vengano pestati e ripuliti nei bagni dell'aeroporto, appena sbarcati. Venezuela è sta candela, hanno detto. Venezuela è pericolosa. Finalmente appare Riccardo. È un imprenditore, ma arrotonda affittando il suo appartamento e cambiando a nero agli stranieri. Noto che la macchina è blindata in modo discreto. Gli chiedo se la situazione sicurezza sia davvero così terribile a Caracas e in Venezuela in genere.
Fíjate, se notaba que eran personas muy preparadas. Cuando digo preparadas me refiero a que no era la primera vez que lo hacían.
Riccardo fa un sospiro e poi mi dice che lui stesso è stato rapito. Stava uscendo da un ristorante, non era tardi. Due macchine lo hanno preso a tenaglia, un uomo gli ha spianato la pistola in faccia e lo hanno fatto scendere. Credeva lo avessero seguito, ma la cosa assurda, Riccardo l'ha scoperta dopo, quando era seduto fra due delinquenti. Uno, guardando un'altra macchina, ha detto «Abbiamo spazio, perché non ci facciamo anche quel tipo che guida da solo?» Lo avevano rapito in modo assolutamente casuale. Poi gli hanno fatto una specie di intervista. Gli hanno chiesto dove andassero a scuola i figli, quanto fosse grande casa sua. Insomma, hanno fatto due calcoli e hanno chiesto 5.000 dollari di riscatto. Riccardo è rimasto circa 4 ore nelle loro mani, per poi essere liberato e illeso.
E stavano, diciamo, desde hace un tiempo, viendo quali erano i tuoi movimenti. Fu aleatorio.
Dejándose plomo con todos los reos, ya basta. Y respeten a los ciudadanos y seres humanos que ustedes tratan como gusanos.
Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú.
Aquí está pasando varias cosas. Lo primero es la cantidad.
Ho chiesto se i poliziotti facciano qualcosa per evitare questa situazione. Riccardo mi risponde che sono proprio loro che rappresentano uno dei rischi maggiori. Un agente è sottopagato e spesso ai posti di blocco, fra la città e l'aeroporto, ti fermano e ti prendono tutto e se fai resistenza finisci male.
La premessa.
Io apprendi che la maggioria delle volte le cose non sono lo che parece, che siamo una specie che si specializza in mentir per così costruire un porvenir con mentira. Cuenta quante volte facciamo.
In Venezuela bisogna capire subito come funziona. Mai mostrare per strada alcun oggetto di valore. Ti possono sparare per un telefonino da qualche decina di franchi. Caracas ti accoglie con un traffico intenso, ma ordinato. macchinoni enormi e vecchi, enormi cilindrate che sarebbero impensabili in Europa. Ma qui, per ora, con 10 franchi di benzina girate per oltre un mese, perché il prezzo alla pompa è ancora mantenuto artatamente basso.
Cammina il barrio con preoccupazione, piensa in dinero con mucha ambizione, se desespera al ver su condizione, ready para salir a ganar.
Ogni tanto ci troviamo imbottigliati, fermi ai semafori. Riccardo si innervosisce, guarda negli specchietti retrovisori, anche se siamo in una macchina blindata, e mi spiega.
Bueno, ahí hablamos un tema de inseguridad, lamentablemente.
Vedi gruppi di motociclisti che si avvicinano alle macchine ferme, con mazze da baseball, spaccano i vetri e rapinano gli occupanti, auto per auto. Se pensi che esagero, delle 10 città più pericolose del mondo, 3 sono venezuelane. La prima è Caracas. Il viaggio continua a Catia, uno dei quartieri più popolari della capitale. Ovunque file interminabili davanti ai negozi. Oggi, in alcuni posti, è arrivato il pollo. In teoria il prezzo dei prodotti è regolamentato, ma la penuria spinge al razionamento e le persone possono acquistare una determinata quantità di alimenti. Venezuela è arrivato a dipendere al 96% dall'export del petrolio. Inseguendo il sogno di lavorare nell'industria dell'oro nero, milioni di contadini hanno abbandonato le campagne per andare a lavorare in città. Il risultato è che l'agricoltura oggi in Venezuela è inesistente. Nestlé ha firmato un accordo per fornire tecnologia e aiutare il paese a produrre i beni mancanti, ma per ora gli effetti di questi partenariati non si vedono. E poi ci sono i machaqueros. Ho chiesto per mese un incontro con un membro del governo. Non mi hanno detto di no, semplicemente non mi hanno risposto. Quindi chiedo di conoscere un chavista, un membro dei colectivos. I colectivos sono gruppi paramilitari che hanno anche compiti di controllo nei quartieri. Se sono veri patrioti, vanno a volto scoperto. Se mantengono il viso coperto, è meglio evitarli. Salgo in macchina con Miguel Angel, incontrato a Catia, e che accetta di mostrarmi la verità, questo dice.
Ellos hacen la cola más completo, el grupo, casi que el grupo familiar, pues, para comprar.
Miguel Ángel mi spiega come funziona la distribuzione. Intere famiglie, bambini inclusi, si mettono in fila e fanno incetta di prodotti che poi verranno rivenduti al mercato nero fino al quintuplo del prezzo. Inoltre, la gente deve lavorare e non può passare la vita a fare fila. Per questo i machaqueros hanno gioco facile. Oggi per vivere una famiglia ha bisogno di 100.000 bolivares. Faccio un po' di calcoli. Al cambio ufficiale sarebbero $10.000. Nella realtà sono poco meno di $100. Miguel Angel mi ripete a memoria il verbo chavista. Si tratta di una guerra economica, dice. I colpevoli sono i ricchi borghesi che nascondono le materie prime e affamano il paese. Fanno scomparire le cose poco a poco, non di colpo. Quando però gli chiedo che cosa pensi del referendum revocatorio per mandar via Maduro e delle firme raccolte dall'opposizione, Miguel Angel mi dice che quando l'opposizione, che già controlla il Parlamento, vince, allora si rispetta il voto, secondo loro, ma quando perde, accusa il governo. Sono loro che non accettano il responso democratico, che Venezuela è chavista. Voglio proprio conoscerli, quelli che hanno firmato per mandar via Maduro, perché qui tutto si sta giocando in punta di diritto. Se il referendum si tiene quest'anno, si va a nuove elezioni. Se sfora nel 2017, secondo Costituzione, la presidenza dovrebbe passare al vice di Maduro. Si chiama Aristóbulo Isturiz ed è un chavista di ferro. Per questo il regime, da un lato, cerca di boicottare il referendum, dall'altro sta dando sempre più spazio e potere ai militari.
Todos los ministerios, todos los ministros y ministras, todas las instituciones del Estado.
Maduro ha detto in TV. Il governo, i ministri e qualsiasi autorità saranno d'ora in poi assoggettati all'autorità assoluta mia, Presidente della Repubblica, e del generale Padrino López.
Vladimir Padrino López, a partir de este momento, todos los ministros.
Torno quindi in macchina a cercare di parlare con qualche venezuelano firmatario. Penso sia difficile, mi sbaglio. Davanti a un supermercato del centro, una donna furiosa mi dice:
Io ho firmato
il referendum e non appaio. Io sono un attivista dell'opposizione e ho addirittura organizzato i tavolini per la raccolta delle firme e la mia firma è stata annullata, non esiste. La firma di un cittadino può essere annullata, ma quando accade ad un deputato del partito di opposizione, fra gli organizzatori dell'iniziativa, beh, la cosa si fa sospetta. Mi dice Juan Requesens del partito Primero Justicia che il governo è stato talmente sfacciato da attaccarsi a tutto per annullare le firme. In un seggio sono state tutte annullate perché il nome del presidente, invece di Maduro, con la U, sembrava si leggesse Maduro, con la O. Anche se il Consiglio Nazionale Elettorale ha certificato che il numero minimo di firme esiste, il regime farà comunque di tutto per procrastinare all'anno prossimo la consultazione. Perché corruzione e frode la fanno da padrone in Venezuela. Viene voglia di chiedersi perché la gente semplicemente non se ne va. Una risposta la ottengo in uno dei posti considerati più pericolosi, nel centro della capitale, all'Università Nazionale. È diventata un centro antichavista, anche se spesso e volentieri gli attivisti del regime intervengono violentemente per reprimere qualsiasi protesta. Quello che accade in questo paese, dilaniato dalla polarizzazione, me lo racconta, con una saggezza che non spetterebbe alla sua età, un ragazzino di 18 anni, Victor, che studia giornalismo.
Aquí hay como dos grandes bloques de medios, uno por parte del Estado y el otro que pudiéramos decir.
Mi spiega che lo Stato ha chiuso tutte le voci dissenzienti, semplicemente non rinnovando le concessioni a radio e TV o non permettendo ai giornali di comprare carta. Giornali, TV e riviste, dunque, si devono spostare su internet. Secondo lui, però, anche i media dell'opposizione vogliono vendere la propria idea, quindi è un muro contro muro. Questo regime è un disastro, ma se l'opposizione non va al di là della pura presa di potere, alla fine si rischia di ritrovarsi punto e da capo, anche se Maduro dovesse cadere. Non si tratta più di informazione, ma di propaganda, uguale e contraria, senza molta informazione reale, dentro.
Aquí no hay, o sea, aquí a partir de la, aquí ya a las 7 de la noche ya no hay luz.
Maria interviene nella discussione. Come accade qui a Caracas, il problema non è far parlare la gente, il problema è farla smettere di raccontarti l'inferno quotidiano. Secondo Maria, il governo, sul modello di Cuba, ha reso sì l'educazione accessibile a tutti, ma le formazioni sono pessime e molte lauree in Venezuela hanno un livello infimo. Quindi i laureati non hanno mercato e poi c'è sempre il problema della sicurezza, della protezione, perché qui dalle 19 manca l'elettricità spesso, manca tutto. A volte arrivano bande armate e ti rapinano, ti picchiano, ti fanno del male e non sei al sicuro nemmeno dentro casa tua, non puoi proteggerti. Non importa a che ora della giornata, ti possono uccidere sempre e la polizia non fa nulla perché è un sistema troppo corrotto e i poliziotti sono pagati malissimo.
Ahorita tú sales en la mañana, en la tarde, en la noche, incluso en la madrugada, cuando vas al trabajo te pueden matar.
Las niñas de hoy no son las mismas del ayer. Las niñas de hoy solo piensan en ser mujer, madre sin poder qué hacer. Lo único que puedo ver es que con tan mínima edad solo piensan en dar placer. Mientras tú que eres hombre dices son burda de lobas, porque del 2000 pa' acá se empezaron a votar.
Me ne vado con quella sensazione di amaro in bocca, come sempre mi accade quando sono i giovani che devono pagare le colpe degli adulti. Adulti che non hanno saputo mettere a frutto la ricchezza di un paese che sarebbe un paradiso. Mentre torno verso il centro in una macchina blindata, vedo un sacco di ragazze bellissime, soprattutto attorno ai grandi alberghi, perché la bellezza, malgrado la crisi, resta un valore in Venezuela, il paese con il maggior numero di Miss Universo al mondo. Incontro Mariana e Maria, due giornaliste, in un noto centro commerciale.
Hay una, pues una industria detrás que me parece incluso cruel.
Mi spiegano i procedimenti crudeli a cui sono sottoposte le ragazzine, oppure il fatto che già a 15-12 anni chiedano come regalo l'operazione al seno, quando ancora si stanno sviluppando, perché già sanno che in un paese che sembra senza futuro, il corpo è l'unica cosa che possono controllare, che è davvero loro e che potrà forse dar loro da mangiare in futuro. E Maria interviene per ricordare che anche i genitori hanno gravissime responsabilità, perché spesso sono loro a spingere le figlie, non i ragazzi, a operarsi.
Perché ellos lo ven come redituable después.
Una inversión.
Il Venezuela è anche stata una terra di immigrazione. Molti sono arrivati con le valigie di cartone dall'Europa del dopoguerra. Voglio parlare con alcuni italo-venezuelani che hanno deciso di andare via.
Me voy dejando todo lo que te di. Me voy dejando la vida aquí. Me voy llorando en calma.
In questo momento sono soprattutto le persone di origine europea ad essere malviste, la classe media. Maria è una di loro e la sua testimonianza dice molto di più di un intero reportage.
Noi siamo gli nemici, il che abbiamo, il che ha lavorato tutta la vita, il che ha una casa, un carro, una posizione media, perché in questo momento i ricchi sono lei, il governo. Io penso che anni tra anni hanno cominciato per levare tutte le... Da poco a poco hanno cominciato per levare prima la prensa, il diritto a parlare. Dopo l'opposizione è sempre stato mal vista per lei, per il governo. E dopo, gli ultimi anni la situazione, il potere acquisitivo, tutto questo, il lavoro, tutto lo che uno ha bisogno per vivere.
Vivo come l'aire, tranquillo e sincero, esa persona che quiere su vita entregare a un buon finale.
Maria non ce la fa più e ha deciso di partire, anche se con la morte nel cuore.
Ho il passaporto italiano e amo la decisione di andare in un altro paese. Ha toccato come mia mamma, essere immigrante. E è una decisione forte, perché uno dice, Venezuela per me è il paese più bello del mondo, no? Però la insicurezza è mio figlio. Io ho 3 figli piccoli e io voglio che miei figli vivano quello come sono cresciuto io. Io sono cresciuto giocando in strada senza nessun problema. I miei figli non hanno potuto sfruttare questo. L'insicurezza è che dopo le 5:30-6 della tarde non si può uscire da casa. Non si può uscire perché ti sequestrano. E la notte tu non puoi andare a un ristorante, a un teatro, non puoi fare la vita normale che uno ha fatto quando era giovane non la può fare. E niente serve tenere una posizione qua, tenere una casa, tenere un buon lavoro se non puoi sfruttarlo.
Dal punto di vista della situazione futura, lei ha preso una decisione. Uh-huh. Che cosa farà? Venderà casa? Come funziona?
Vendo tutto. Vendo tutto. Sto vendendo la casa. Tutto lo che c'è. Non... Con tutto il dolore del mondo, però.
Ma non pensa che la situazione potrebbe cambiare e voi potreste ritornare?
La situazione potrebbe cambiare in 2 anni, 3 anni. Però la mentalità dei 15-20 anni che questa gente ha fatto qui è per 20-30 anni più per ricovrare el país.
La vida del AMPA ya han parado muertos porque no saben lo que les espera. Ya con 12 años se revela, diplomo te zampa, te pican con sangre fría y te meten en la nevera. La política te dice que no está pasando nada y en todos los canales casi siempre hablan del socialismo. Pretenden ocultar todo con mentiras disfrazadas mientras que afuera morimos a plomo entre nosotros mismos. Te saltan de pegar como te ven fin de disciplina.
Tienes crítico terror mientras los nervios te dominan.
Ya tienen el hierro encima, le das todo, te asesina. Se van ganadores y el billete es para la cocaína.
Ho parlato con tanta gente comune, ma voglio anche sentire cosa dice la politica. Gli unici che hanno accettato di incontrarmi sono stati gli antichavisti, come Enrique Capriles, uno dei governatori regionali dell'opposizione e ex candidato presidenziale. Accetta di incontrarmi in un luogo segreto, in mezzo a mille misure di sicurezza, per un'intervista lontana dalle finestre, perché di politica in Venezuela si può morire.
Castro se approvecciò hasta que...
Non bisogna essere necessariamente d'accordo con lui, ma Capriles esprime l'esasperazione di un paese che si sente derubato. Mi dice che se fosse lui il presidente, sarebbe ora di finirla, ad esempio, di regalare il petrolio a paesi come Cuba, che hanno capito in fondo come il futuro sia piuttosto nei rapporti con gli Stati Uniti e come l'errore del chavismo sia stato soprattutto quello di voler comprare gli amici a suon di petrolio, dimenticando i propri concittadini. Ma questi non sono amici. Gli amici stanno vicini. Gli amici non ti chiedono qualcosa in cambio.
Per tener amigos. Te crees que los amigos se compran? Los amigos se tienen, en la buena o en la mala.
Sul dramma della violenza dice che i venezuelani sono ormai prigionieri delle proprie case perché il regime, su questa anarchia, ha costruito il proprio controllo.
Perché questo tipo di governo si sostiene sulla anarchizzazione della società.
Un popolo spaventato non scende in strada a protestare. Il chavismo sta cercando di far slittare con vari trucchi il conto delle firme del referendum revocatorio a ottobre perché il voto non si tenga quest'anno. Ma la gente ha fame. E quando la gente ha fame, dice Capriles, può accadere di tutto. Io vorrei dire che se non avremo il referendum quest'anno, qui potrebbe scoppiare la guerra civile.
Se qui non hay revocatorio in Venezuela este año, in Venezuela puede haber un estallido social, una explosión social.
Il viaggio sul pianeta Venezuela è finito e anche quelle poche certezze che mi sembrava di avere prima di partire sono state spazzate via. Le sensazioni sono miste, prima fra tutte l'incredulità che un paese così ricco di materie prime possa essere stato messo in ginocchio per la cecità dei suoi governanti. Un paese che potrebbe essere bellissimo, come dice anche il suo nome, Venezuela, la piccola Venezia, un paradiso che si è trasformato in inferno.
Io apprendi che quiere saber todo lo che piensa con respecto a mí, esa es mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo está señora, entre esté en su casa, que pasan las cosas, pero los errores pesan, porque luego se arrastran, porque luego te aplastan, como cadenas del alma, yo sé cómo sé, extraña a un hermano cuando te hace falta, yo sé que a veces el que más sufre es el que más te ama. Yo sé que tendré otra madrugada donde no tengo ni almohada. Ya yo comprendí que la vida es linda, pero no es un cuento de hadas.
Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal. Que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. Que el amor no basta cuando el respeto no alcanza. Es como